Il Papa con questo titolo ha voluto sottolineare l'importanza di mettersi in cammino in un percorso di discernimento, ponendo l'attenzione sul fatto di essere sempre pronti ma mai ansiosi. Ecco, chiedo a Pietro e Michele di presentarsi. Ecco, caro Pietro, puoi dirci qualcosa di te?
Sì, buonasera a tutti, anche agli ascoltatori a casa. Sono Pietro Piovantaggiato, un ragazzo di 20 anni che, come altri 1,5 milioni di ragazzi, ha condiviso a Lisbona questa esperienza della GMG. Ho 20 anni e sono molto, molto contento di poter dare questa testimonianza per chi magari non è riuscito a partecipare a questa esperienza o anche per chi è incuriosito da questa. Quindi do la parola anche a mio fratello Michele.
Ciao a tutti, io sono Michele Avvantaggiato, sono il fratello di Pietro e condivideremo con questa testimonianza l'esperienza che avremo fatto alla GMG di Lisbona i primi giorni di agosto, come ha ripetuto padre Giuseppe. Spero che queste parole, questa diretta serva a molti giovani come sprone per partecipare alla prossima GMG, dato che noi, essendo stata la prima volta a partecipare a questa stupenda esperienza, abbiamo avuto la grazia di stare insieme a molti giovani e, se Dio vuole, avremo la grazia anche nei prossimi anni che seguiranno, nel 2025, poi nel 2027 a Seoul in Corea, è un po' lontano, però forse ci arriveremo, stare tutti insieme anche con magari qualche altro ragazzo o ragazza che ci segue qui via radio.
Benissimo, parto subito con la prima domanda che mi viene spontanea. Cosa vi ha spinti a partire per Lisbona e con chi siete andati? Chiedo a Pietro.
Sì, allora, noi in realtà non avevamo fino a un anno fa l'idea di partire per la GMG, perché non era un qualcosa che c'era mai stato portato all'orecchio. Questo invece nell'ultimo anno è successo grazie a una famiglia religiosa della quale i nostri genitori e quelli di tanti nostri amici fanno parte, che è la famiglia spirituale dei Servi della Sofferenza, una famiglia che è nata sotto l'ala di Padre Pio tanti anni fa, fondata da Monsignor Pierino Galeone, un sacerdote della diocesi di Taranto, e Giorgina Tocci. Dunque una famiglia spirituale che è formata da un istituto secolare fatto da sacerdoti e consacrati, e un'associazione formata da famiglie e altri laici. Quindi noi ci siamo trovati con tanti giovani che conoscevamo da una vita, praticamente, perché ci siamo sempre visti a San Giovanni Rotondo, un luogo molto forte, molto importante per la vita di Padre Pio, fin da piccoli, e abbiamo condiviso tante esperienze tra cui questa. Poi ci sono stati tanti altri giovani che invece non conoscevamo, infatti eravamo 80 persone tra ragazzi e ragazze e chi ci accompagnava, gli adulti, quindi delle consacrate, e tre sacerdoti, Don Giuseppe, Don Cosimo e Don Michele. E cosa vi ha spinti a partire? Colgo questa domanda proprio perché personalmente ho sentito, e penso di parlare anche a nome di Michele, che c'era un'occasione unica. Nel senso che le date sono queste, le conosciamo, per cui di solito si fa una GMG ogni 3 o 4 anni, per cui io già pensando a quanti anni avrei avuto fra 4 anni, ho detto: questa è proprio l'occasione della mia vita per ricominciare e comunque restare sempre più attaccato a Gesù e alla Madonna. E questo è stato quello che ci ha spinti e che ha spinto tanti altri nostri amici che abbiamo sentito, per cui il fatto di avere l'età giusta e poi la spontaneità, come sempre in tutte le nostre esperienze, che alla fine è quell'ingrediente che rende bello e un'esperienza da ricordare, anche esperienze faticose e comunque molto lunghe come questa. Infatti siamo partiti, giusto un dato, siamo partiti da Roma in aereo il 1 agosto e quindi arrivati a Lisbona. E poi siamo ripartiti circa una settimana dopo. E quindi questo, il messaggio che vorrei mandare è proprio questo, di buttarsi e di lanciarsi in nuove esperienze, proprio perché ci sono delle risorse che non potete immaginare dietro questo.
Ecco, invece voglio chiedere a Michele qual è stato e com'è stato il vostro primo impatto con Lisbona?
Allora, noi siamo arrivati a Lisbona, diversamente da altri gruppi siamo arrivati in aereo, eravamo divisi inizialmente in due gruppi che poi si sono uniti, all'incirca un totale di 80 persone, e siamo partiti noi, io e mio fratello Pietro, siamo partiti da Roma, mentre altri sono partiti da Napoli. Ci siamo trovati il 1 agosto all'aeroporto di Lisbona, e all'aeroporto di Lisbona, racconto questo aneddoto, è successa una cosa veramente molto divertente. Un mio caro amico, che nomino qui, si chiama Francesco, purtroppo aveva impacchettato il suo bagaglio, dato che era uno zaino, l'aveva impacchettato con della plastica e non aveva adeso il tagliando con su scritto il proprio nome e la data e tutte le informazioni utili per ritrovare il bagaglio che sarebbe stato imbarcato. Sta di fatto che lui ritorna, arriviamo a Lisbona, e mentre il rullo dove passano tutti i bagagli, prendiamo, ognuno prende il suo bagaglio, lui rimaneva lì da solo, non trova il suo bagaglio e è rimasto. E lo dico perché è una cosa vera, è rimasto su 7 giorni che siamo stati lì, è rimasto tutti e 7 i giorni senza la sua valigia, e una valigia di dimensioni abbastanza grandi, perché per stare una settimana fuori casa a dormire in delle scuole con dei sacchi a pelo e dei teli, veramente in condizioni molto spartane, che però ci hanno aiutato. Quindi questo aneddoto molto, molto divertente. Poi posso ricordare che siamo arrivati subito, subito è una parola grossa perché ci abbiamo messo quasi 3 ore ad arrivare dall'aeroporto fino al nostro luogo di ritrovo, che si chiamava Mira Sintra. È un quartiere di Lisbona molto decentrato, e con i mezzi pubblici ci abbiamo messo quasi 3-4 ore. Siamo arrivati lì e la prima cosa a cui abbiamo pensato: dai, ci laviamo, facciamo qualcosa che ci rilassi, così andiamo subito a letto, eccetera. E allora ci dicono: no ragazzi, qui non ci sono le docce, siamo in una scuola. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un tubo, quello che si usa normalmente per annaffiare il giardino, per annaffiare l'erba, e ci siamo fatti il bagno, cioè la doccia con quello, per tutta la durata dei 7 giorni.
E comunque faceva molto caldo.
Sì, faceva molto caldo, sì. Ammetto che facesse molto caldo, però la sera c'era un vento che dava molto fastidio, soprattutto se si fa la doccia fredda con la...
E poi Francesco non aveva nemmeno l'asciugamano.
Francesco infatti gliel'ho dovuto prestare, gli abbiamo prestato le mutande, i vestiti, è dovuto andare in un negozio a comprarli. È stato veramente un delirio, e questo qua è un po' giusto per divertirvi un po'.
Ecco, comunque succede quasi sempre che qualcosa non vada per il verso giusto, il Signore lo permetterci alla prova, nella pazienza. E ecco, volevo chiedere a tutte e due, sicuramente avete incontrato il Papa, E cosa ricordate del primo incontro con lui? Chiedo prima a Pietro.
Sì, ecco, in realtà è una risposta molto semplice, nel senso che il Papa è arrivato nel primo giorno della GMG a bordo della sua papa mobile, attraversando il viale che attraversa tutta una parte centrale di Lisbona e attraversa anche il parco Edoardo VII, dove si sono svolti alcuni degli eventi centrali con il Papa della GMG. E quindi abbiamo visto prima dai teleschermi e poi dal vivo abbiamo visto il Papa che arrivava veramente con la sua papa mobile, scortato da non so quanti uomini della sicurezza che lo avvolgevano praticamente. E io non avevo mai visto il Papa in vita mia, avevo visto Papa Benedetto ma non Papa Francesco, e vederlo passare a 3 metri di distanza davanti ai miei occhi è stato proprio quello che, per rispondere proprio alla domanda, quindi cosa ricordo? Ricordo un sorriso costante, un sorriso che sembrava, oltre che genuino, anche contagioso. Cioè lui è stato veramente il primo giovane che ha portato tanta luce tra i giovani, anche se magari a volte pensiamo che i giovani non hanno bisogno di luce perché sono loro a doverla portare. Beh, in realtà tante volte noi giovani ci nascondiamo dietro delle maschere, magari di gioia, ed è una gioia sempre magari spezzata a metà a volte. E quando il Papa invece ci ha folgorato con la sua vera gioia, data non da se stesso o da qualche emozione, ma proprio da Gesù, si vedeva, è stato proprio lì che è iniziata veramente la GMG. Quindi il mio ricordo è questo.
Invece da parte mia ricordo che c'era, allora, a parte il numero spropositato di persone che si trovavano lungo il corridoio da dove sarebbe passato il Papa, e nel momento in cui abbiamo sentito le urla che venivano da lontano, che dicevano "arriva il Papa, sta arrivando il Papa", ovviamente in tutte le lingue, perché non eravamo solamente noi italiani, c'erano 1 milione di persone da tutti i paesi del mondo. Letteralmente da tutti i paesi del mondo, abbiamo trovato panamensi, abbiamo trovato canadesi, abbiamo trovato persone dalle Filippine, dei ragazzi dalla Corea, e tutte queste persone urlavano e dicevano "sta arrivando il Papa, sta arrivando il Papa". Allora noi ci siamo avvicinati alle transenne e ci siamo avvicinati e vedi che passa questo uomo bianco, e lui aveva un sorriso che è difficile ovviamente da definire, però con un aggettivo potrei definire pacifico, cioè riusciva a infondere pace anche con tutto il baccano, le urla, tutte le persone che erano contente di vederlo, di salutarlo, anche giusto di ricevere uno sguardo o di dare uno sguardo, perché ovviamente con 1 milione di persone non è che puoi guardare tutti, direi, dal punto di vista del Papa. Però veramente mi ha colpito, e soprattutto questo incontro è stato fortificato dalle sue parole durante i 3 momenti in cui l'abbiamo visto, cioè all'inizio, durante la presentazione con il Papa, in cui purtroppo non siamo riusciti ad avvicinarci all'altare. La seconda volta invece l'abbiamo visto da vicino, e che è quella che ho appena raccontato, mentre la terza volta è quella che poi vi racconterà anche meglio Pietro, durante la veglia della domenica sera, e in cui il Papa ha veramente dato testimonianza del fatto che all'età di ultra ottantenne sia ancora
86 anni,
86 anni, sì. Il Papa e sia ancora cioè letteralmente più giovani di noi, e questa cosa mi ha lasciato un segno.
Che poi ricordiamo che il Santo Padre da poco era uscito dall'ospedale, che aveva avuto un intervento chirurgico, no? Quindi un Papa veramente eroico, che non bada a stanchezze. Mm. No?
E dal mio punto di vista, secondo me, ha ricevuto anche grande forza da tutti i giovani che lo acclamano. Questo secondo me è stata, certo, è stato un aiuto molto, che, molto grande che abbiamo potuto regalargli.
Michele, ma vuoi sottolineare, già hai accennato, no, a questa dimensione internazionale della GMG, quando hai percepito questa dimensione immensa che abbraccia, possiamo dire, tutto il globo, tutto, persone che arrivavano da tutte le parti del mondo?
Allora, mi è piaciuto l'aggettivo immenso, perché si potrebbe, questo immenso si potrebbe chiudere in un cerchio, e questo cerchio è un cerchio di persone, perché ci siamo trovati in una, nella piazza di Lisbona più famosa vicino al, all'oceano. Ci siamo trovati con dei ragazzi che venivano da migliaia di chilometri di distanza, non a farci domande, a parlare. Sì, abbiamo parlato, però la cosa che ci ha unito, oltre ovviamente a Gesù, è stato un pallone. Molto semplice. Con un pallone siamo riusciti a divertirci e a superare le barriere della nazione, del paese. Siamo riusciti a giocare, a divertirci, di tutte le età. C'erano ragazzi che erano un po' più grandi, 26-27 anni, fino a noi, fino a me e a Francesco, che eravamo, lui a 15 anni, io ne ho 16. Quindi ci siamo veramente stupiti di come, indipendentemente dalla nazione da cui provieni, l'animo e la linfa giovanile riescano a unire in qualsiasi parte del mondo ci trovassimo. E inoltre la cosa che mi aveva colpito è stata anche la dimensione, oltre che internazionale, anche la dimensione nazionale, perché una delle prime sere ci siamo trovati a fare esperienza della festa degli italiani. La festa degli italiani che si trovava in un parco dove avevano allestito un grande palco sopra cui c'erano dei DJ che mettevano la musica. Durante questa serata, che è stata piena di varie porzioni, ovviamente una diversa dall'altra, abbiamo pregato tutti insieme, abbiamo giocato tutti insieme, perché anche in quel caso ci siamo trovati nelle retrovie dove c'era più spazio, ci siamo trovati a giocare con dei ragazzi di Roma e abbiamo pregato insieme e abbiamo ballato insieme, come ho detto, c'era la musica e ci siamo trovati a essere a Lisbona con degli italiani e parlavamo, scherzavamo insieme a loro e è stato veramente indimenticabile.
Sì. Volevo chiedere a Pietro, già mi avete accennato del primo giorno che avete dormito in una palestra dove non c'era nemmeno la possibilità di fare la doccia, ma nei giorni successivi, Pietro, dov'è che avete alloggiato? Come si svolgevano gli spostamenti tra i luoghi centrali della GMG?
Sì, allora, come ha detto Michele prima, il posto dove alloggiavamo era una scuola di cui noi fino a pochi giorni prima non sapevamo bene dove si trovasse.
Ma quindi voi eravate fissi in questa scuola, poi svolta la giornata nei suoi appuntamenti ritornavate alla scuola?
Sì, noi
era un luogo fisso dove non c'erano le docce.
Sì, allora diciamo che le docce abbiamo scoperto l'esistenza delle docce in realtà dopo un paio di giorni. Alcuni le avevano scoperte già prima, ma non ce l'avevano
detto. Nascoste o
no? Era che erano distaccate rispetto al luogo dove dormivamo. Era sempre nella stessa scuola, però era un edificio a parte. almeno rispetto al dormitorio dei maschi, invece le ragazze erano più vicine alle docce. E quindi questa scuola in questo quartiere Miracintra, un quartiere periferico che alcuni anzi hanno definito quasi non Lisbona, ok? Quindi per farvi capire un po' la dimensione, siamo arrivati in questo quartiere e ci sembrava appunto di essere sì in un luogo non italiano, ma in un posto completamente diverso dalla parte più centrale di Lisbona, la parte più bella e la parte più ricca. Quindi un quartiere periferico nell'entroterra dove noi abbiamo dormito in stanze da circa 15 persone, sdraiati per terra con dei materassini gonfiabili comprati qualche giorno prima alla Decathlon a qualche negozio e dei sacchi a pelo. In cui ci siamo infilati in maniera, cioè, anche molto volentieri in realtà, perché come diceva Michele prima, la sera Lisbona tira veramente un vento oceanico nel vero senso del termine, e quindi anche il discorso delle docce era un po' problematico, perché comunque noi venivamo da una giornata molto stancante e non tornavamo mai in questa scuola prima delle 10 di sera. 10 di sera essere buoni, a volte siamo tornati anche all'una, alle due.
Quindi immagino che c'era la fila per fare la doccia, no?
Eh sì, da un lato c'era la fila, ma dall'altro nessuno la voleva fare perché erano talmente fredde, non c'era l'acqua calda, che poi alla fine ti ritrovavi con la scelta ogni sera di dire: ma meglio se la faccio stasera, che comunque fa un freddo cane, oppure la faccio domani mattina magari alle 6-7 di mattina, che poi scoprivi che comunque faceva un freddo uguale, quindi la scelta non era molto vantaggiosa. Però tutte queste esperienze, come diceva prima, è proprio da queste che siamo partiti, perché la GMG non è stata solo un'esperienza spirituale, anche un'esperienza che ci ha provato fisicamente e che ci ha fatto anche gioire proprio anche fisicamente. Quindi i tanti chilometri macinati, non solamente a piedi ma anche spostandosi con i vari autobus o treni, e tutti i disagi che abbiamo incontrato comunque ci hanno rafforzati prima come singoli e poi anche come comunità. E il bello è stato proprio di vivere tutte queste esperienze insieme, e oltre però ovviamente alle docce, tutti questi aspetti magari anche divertenti, ci sono stati molti aspetti che sono stati ben organizzati. In particolare ricordo per esempio la questione dei pasti, che è una questione molto pratica però vitale letteralmente, quindi un'organizzazione che si basava su cosa? Su dei ticket, dei badge, dei tesserini e dei cartellini che tutti noi avevamo nominativi e che dovevamo conservare gelosamente per tutta la durata della GMG, quindi dei cartellini che ci davano diritto sia a pranzo che a cena, quindi a due pasti convenzionati presso dei chioschetti o presso dei fast food della zona, per cui il cibo diciamo che nella maggior parte dei casi è stato anche abbastanza buono, cosa che sinceramente non mi aspettavo proprio per la forza dell'esperienza, come diceva prima Michele, anche spartana della GMG. A volte certo l'organizzazione dei mezzi da parte invece quindi delle autorità non è stata ottima, soprattutto in certi casi. Ci siamo ritrovati, mi ricordo ancora una foto che ho fatto l'ultimo giorno all'interno del treno, in cui eravamo in un vagone che poteva ospitare 80 persone, eravamo in 200 e ho fatto la foto al termometro, segnava 44 gradi.
44 gradi.
44 gradi e tanti vagoni non avevano l'aria condizionata, quindi tu aspettavi la fermata che si aprissero le porte per prendere un po' d'aria fresca con il vento fuori di Lisbona. In particolare la temperatura si è alzata soprattutto negli ultimi giorni. All'inizio quasi quasi mettevamo anche una felpina e si stava anche bene. Però appunto, come dicevo, tutte queste esperienze ci hanno insegnato che prima di tutto si deve partire dal corpo, dalla mente e dallo spirito. Quindi tutte e tre le cose vanno allenate, vanno sì riposate quando serve, ma anche spronate, perché è proprio da queste che poi dipende anche il come siamo noi. Quindi credo fermamente in questo, ecco, e la GMG è stata di insegnamento, una scuola proprio.
Ma voi come ve l'aspettavate? Più dura o più magari?
Allora, se devo rispondere sinceramente,
fisicamente, dal punto di vista della fatica, proprio dello spostarsi.
Allora, io me l'aspettavo dura, ma non così tanto. Non così tanto. Nel senso che poi quando siamo tornati a casa, la prima notte in cui ho dormito sul letto vero, dopo una settimana e passa, ho dormito 15 ore. Quindi per farvi capire...
Sì, ho dormito fino alle 3 del pomeriggio.
Anche tu, Michele, ti aspettavi un pochino più leggera?
Sì, allora, me l'aspettavo più leggera... però d'altra parte mi è piaciuto molto il fatto che non fosse così leggera come me l'aspettavo, perché il fare fatica insieme e il soffrire, ovviamente sono sofferenze molto, cioè sono fisiche, il soffrire insieme anche con i nostri amici ci ha legato ancora di più, perché ci aiutavamo l'uno l'altro, magari portavamo uno lo zaino di qualcuno che stava male, e ci siamo aiutati molto da questo punto di vista, e per questo con il gruppo con cui siamo andati a Lisbona ci conoscevamo già, ma ci siamo riaffiatati ancora di più.
Certo.
Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata, e sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto sei tu, che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi, sei tu, il mondo che passa attraverso i miei occhi, e sei tu che mi inietti nel sangue il destino e accompagni i miei passi come fossi un bambino, sei la cosa più bella che ho sempre difeso e hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso, che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno mentre provi a vagare fra te chi sta intorno, mi hai visto credere in me e poi non crederci più, ma l'insistenza di esistere appesi ad un filo sottile sei tu, che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi sei tu, mondo che passa attraverso i miei occhi, oggi è un giorno per credere in te, oggi lasciami senza parole, voglio vivere i sogni che ho fatto anche se hai deciso di essere altrove, oggi è un giorno per credere in te, oggi lasciami senza parole, prendi ancora se vuoi la mia rabbia in affitto, la distanza fra un uomo che ha vinto ed un uomo sconfitto sei tu, che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi sei tu, il mondo che passa attraverso i miei occhi sei tu. Attraverso i miei occhi sei tu.
E da quello che ci state raccontando, carissimi Michele e Pietro, percepiamo tanto entusiasmo, tanta gioia, anche divertimento, tante emozioni. Ogni giorno aveva la sua storia. Però vi chiedo, c'è stato un giorno, un momento particolare, non dico più bello, ma magari che vi ha toccato di più? Chiedo prima a Michele.
Allora, io personalmente ho apprezzato veramente tutte le sfaccettature di questi 7 giorni, però in particolare non ho un giorno, ho dei momenti che... secondo me riassumono tutta la nostra convinzione, tutta la nostra fede giovanile verso Gesù e la Madonna, che sono i momenti dei canti. Canti sia durante le messe che fuori durante i momenti di pausa. Mi ricordo che due momenti in particolare che penso rimarranno sempre nella mia memoria. Il primo è stato quello dell'ultima messa che abbiamo fatto insieme ad altre parrocchie italiane, quindi non la messa insieme alla veglia, ma in una parrocchia vicino alla scuola dove alloggiavamo. C'è stata questa messa in cui questo mio amico che si chiama Giuseppe, che è veramente
Francesco.
No, c'è un altro. No, Francesco non è molto bravo a cantare. Invece Giuseppe sì, Giuseppe canta ed è veramente veramente molto bravo, ha un grande talento. E lui mi ha detto: "Dai, andiamo a cantare al coro, no?" E c'erano penso 200-300 persone in quella chiesa e siamo andati a cantare al coro. C'erano organo, c'erano le persone con gli strumenti, chitarre, percussioni, di tutto. E in quel momento, durante il canto finale, che è un canto che penso di non aver mai sentito ma che mi è rimasto impresso, che si chiama Re dei Re, forse lo conoscete.
Sì, sì, sì.
E è un canto che veramente mi ha impresso il momento che stavo vivendo in quel momento, in quell'istante, nella mia mente. E penso che questo aiuto da parte della musica fosse e sia ovviamente un aiuto indispensabile. E penso che cantare e propagare la propria fede cantando è una delle cose che mi piace di più fare, cantare insieme agli altri sia veramente fantastico. E il secondo momento invece è un momento in cui non eravamo in chiesa ma eravamo fuori sempre da quella chiesa, ma un pochino più lontano, e eravamo ad una fermata del bus perché stavamo aspettando il pullman, appunto, per recarci poi in centro a Lisbona per i vari eventi. E ci siamo messi ad ascoltare un po' di musica con la cassa e ci siamo messi ad ascoltare un po' di rock, poi i Pinguini, i Tattici Nucleari, che sono un gruppo che va molto in voga tra i giovani e sono veramente molto bravi a cantare. E in quel momento mi ricordo che eravamo tutti in cerchio e cantavamo tutti insieme all'unisono. Penso che mi rimarrà sempre impresso nei miei ricordi anche futuri.
Allora, Michele, tu hai detto che hai 16 anni?
Ho 16 anni, sì.
Mentre Pietro è 21?
20.
Forse la tua sensibilità, tu confermi quello che ha detto Michele, oppure essendo di qualche anno...
Allora, io confermo e sottoscrivo quello che ha detto Michele, nel senso che anche a me piace molto cantare, entrambi anche facciamo parte del coro parrocchiale, quindi quello che ha detto lui vale anche per me. Io volevo soffermarmi su un altro momento che mi ha colpito, che ha colpito molte, molte persone in realtà, proprio per la sua carica, e del momento della veglia dell'ultima notte con il Papa, svoltasi al Parco della Grazia, un parco sempre comunque in una zona abbastanza centrale di Lisbona, un parco che ha accolto al suo interno più di 1 milione di ragazzi, e noi grazie a Dio eravamo in un settore abbastanza vicino al Papa, vicino si fa per dire, nel senso che eravamo almeno a 300 metri dall'altare, ma c'era gente che veramente era in zone inimmaginabili, cioè a chilometri e chilometri vedeva il Papa. E immaginate, durante la veglia dell'ultima notte, il momento dell'adorazione. Non so per chi ha seguito l'evento appunto in radio o in mondovisione tramite la televisione, se ha avuto questa impressione, e mi piacerebbe saperlo. Però veramente adesso provate davvero, per farvi immedesimare, a chiudere gli occhi e immaginarvi voi su un prato con dei teli, inginocchiati davanti all'Eucarestia che vedete tramite i maxi schermi e intravedete come un puntino bianco sull'altare, e girandovi al buio vedete migliaia e migliaia di giovani, per non dire milioni, tutti inginocchiati, che guardavano nello stesso punto in silenzio. C'era un silenzio veramente allucinante, e questo fa capire anche che questi momenti in cui magari non è un momento di divertimento o apparentemente un momento di gioia, ma quando lo vivi ti rendi conto proprio del fatto che alla fine siamo tutti fratelli, siamo tutti accomunati dallo stesso padre e dallo stesso papa, la stessa guida. E vedere anche la faccia, il volto del papa in quel momento, le espressioni dei miei amici girandomi, quello che ho sentito, penso di non poterlo descrivere, e quindi è stato proprio un momento davvero indescrivibile. Io ho provato a tratteggiarvi alcune linee per farvelo immaginare, ma ovviamente chi c'è stato lo sa, ecco.
Sì, perché se ci pensiamo bene non c'è un mezzo più grande, più perfetto, più bello di unione dell'Eucaristia, perché soprattutto quando la riceviamo, ecco, quando riceviamo l'Eucaristia noi facciamo un tutt'uno con Gesù, ma se Gesù fa tutt'uno con un altro fratello che sta dall'altra parte del globo della terra, io sono unito a tutti i cristiani per mezzo dell'Eucaristia. Quindi ecco, tu mi hai detto che appunto tutti guardavate in adorazione questo che vedevate piccolo, ma comunque in quel momento era un'unione non l'Eucaristia non vi univa sacramentalmente, ma possiamo dire spiritualmente, era un mezzo che vi faceva che vi faceva sentire uniti. Beh, questo è molto bello, un mezzo di grazia. E volevo chiedere a Pietro, no scusate, a Michele, faccio un po' a testa, no? Adesso ha parlato Pietro, che ora faccio parlare Michele. Portogallo significa anche Fatima, una domanda un po' a bruciapelo.
Allora, sì, in quei giorni siamo stati anche a Fatima, e infatti, come nominava prima Pietro, Don Giuseppe, che è stato il sacerdote che insieme a Don Cosimo e Don Michele ci hanno accompagnato in questa esperienza, la prima mattina in cui ci siamo trovati tutti insieme, ci ha detto: ho voluto iscriverci a questa GMG per due momenti principali. Saranno questi qui i due momenti più importanti di questi sette giorni, e quei due momenti erano appunto, come ha detto Pietro, la veglia con il Papa e la messa poi la domenica, e la gita a Fatima. Dico gita perché ci abbiamo messo quasi due ore in pullman ad arrivare, e come ci accennava Don Giuseppe, non è come si potrebbe immaginare un santuario come Lourdes, in cui c'è la grotta, in cui tutta l'atmosfera intorno, grandi costruzioni architettoniche ti portano verso il luogo delle apparizioni dei tre pastorelli di Giacinta, Francesca e Francesco e Lucia, ma il luogo delle apparizioni era una cappellina, come potrebbe essere una cappellina di montagna sulle Alpi, veramente minima, ma allo stesso tempo riusciva a raccogliere e a racchiudere tutte le attenzioni delle persone che c'erano intorno. Mi ricordo che siamo andati in questo, c'era il santuario, in cui abbiamo visitato le tombe di Lucia, Francesco e Giacinta, e dopo abbiamo partecipato alla messa internazionale. E
scusa se ti interrompo, no? 1 milione, cioè non è, c'era la fila, perché se eravate a migliaia, a centinaia di migliaia, come facevate? Allora,
noi abbiamo fatto un po', potrei definirla una furbata,
ecco.
Perché siamo andati non il giorno in cui ci andava il Papa, ma siamo andati un giorno prima. Perché abbiamo detto.
Ma quindi avevate libertà di spostamento?
Sì, avevamo libertà di spostamento.
Li organizzavate voi?
Ci siamo organizzati noi, e la libertà di spostamento era ovviamente decisa dagli organizzatori, però c'erano ovviamente i momenti comunitari insieme, in cui tutte le persone si trovavano in uno stesso luogo. Però in questi momenti un po' più di raccoglimento abbiamo preferito andare indipendentemente. E appena siamo arrivati lì a Fatima abbiamo recitato subito un rosario tutti insieme nel grande piazzale che si presenta davanti al santuario, e questa cappellina di cui parlavo prima ha ospitato all'esterno di questa cappellina la messa internazionale, in cui eravamo tutti stretti come delle sardine per assistere alla messa. Siamo rimasti in piedi tutto il tempo, e soprattutto durante la consacrazione mi ha colpito molto, perché eravamo tutti in silenzio e anche se la differenza di lingue non ha permesso la comprensione linguistica, ma la comprensione spirituale c'è stata da parte di tutti.
Cioè, la messa era celebrata in inglese?
Sì, è stata celebrata in portoghese, in realtà la lingua principale, però magari le letture e l'omelia sono state fatte anche in italiano, tedesco, e portoghese, spagnolo, inglese, mi sembra. E quindi siamo stati lì e a questa messa internazionale abbiamo partecipato tutti insieme. E mi ricordo un'ultima cosa, che c'era di fianco a questa cappellina una via tracciata da delle piastrelle, dove c'erano delle persone che erano inginocchiate e camminavano in ginocchio con il rosario in mano e pregavano in segno di penitenza per tutta la lunghezza di questa grande plaza, che era lunga penso quasi 500 metri. Quindi e questa cosa mi ha veramente colpito, perché non l'avevo mai vista, e purtroppo non abbiamo avuto l'occasione di fare esperienza di questa penitenza, ma comunque ci abbiamo ricevuto una grande gioia quando siamo stati a Fatima tutti insieme.
Sì, faccio una domanda che è un po' una parentesi, non è magari perfettamente pertinente, no? Ma voi giovani, qual è il vostro approccio con il rosario? Visto che mi hai detto che l'avete pregato, in generale anche tra gli amici che frequenti, non dico a scuola, perché sappiamo che i tuoi compagni di scuola la maggior parte non andranno nemmeno alla messa, ma tra voi giovani impegnati in un cammino di fede in parrocchia, come lo pregate, come lo considerate?
Allora, io personalmente, poi farò parlare anche Pietro, che può dare un'esperienza un po' più vissuta. Personalmente l'esperienza che ho avuto con il rosario è cambiata completamente dopo la GMG. Cioè, io prima della GMG recitavo il rosario tutte le sere, perché lo recitiamo in famiglia, ma lo dico qui senza troppo impegno. Mentre dopo la GMG mi sono reso conto che è la preghiera più semplice, ma allo stesso tempo più potente, che qualsiasi persona possa fare. E dato che siamo anche qui a Radio Mater, è veramente un onore poter dire questa cosa davanti dove c'è la cappellina della Madonna, e penso che il rosario sia una cosa veramente molto semplice. dato che io adesso in questo momento ho come braccialetto un braccialetto elastico che è il mio rosario quotidiano, mi tolgo il braccialetto in 2 secondi e si può recitare in qualsiasi momento, e appunto mi ha insegnato questa GMG che durante i momenti di pausa, i momenti morti, la cosa migliore da fare è pregare, perché noi ci trovavamo nei momenti morti a pregare tutti insieme.
Allora, ricordo che Pietro ha 16 anni.
Michele.
Già ve l'ho detto prima della trasmissione che farò confusione. Michele ha 16 anni. Ha detto una cosa importante, forse lui non se n'è accorto. Allora, tu mi hai detto che prima di andare alla GMG lo pregavi, ma non con quel trasporto, con quella consapevolezza, giusto? Con quell'impegno. Mentre dopo, ecco, per me questo è importante, perché ci fa capire che quando noi ci impegniamo a fare qualcosa di impegnativo per la Madonna, per il Signore, no? Come andare alla giornata mondiale della gioventù, che come dicevate è stato faticoso anche dal punto di vista fisico, no? Quindi avete dato tanto al Signore, per il Signore. Ecco, il Signore vi ha premiato con tante grazie, che magari non ve ne siete accorti. E una di queste grazie è stata quella di rendersi maggiormente conto di quanto è preziosa, bella, grande la preghiera del rosario. Non so se mi sono spiegato, mi hai capito. Mm-hmm. Quindi questo cosa significa? Che la fede si fortifica con l'impegno di dare sempre di più per il Signore, non limitarsi a fare il minimo, se no non andiamo avanti. Non so se sei d'accordo, se mi hai seguito.
Sono d'accordo, e aggiungo a quello che ha detto Michele il fatto che quando sono andato in visita a Pompei per la terza volta nella mia vita qualche giorno fa, ho letto questa frase del Beato Bartolongo riguardo il rosario, cioè che è la preghiera più semplice, come diceva Michele, ma per la conversione di un'anima e delle anime è la preghiera più gradita a Dio e alla Madonna, certo, e la più potente.
Certo.
E aggiungo una frase che diceva Padre Pio, che non si stancava mai di pregare, e proprio nei momenti in cui c'era più sforzo nella preghiera, magari quando non abbiamo voglia, quando siamo molto addormentati, anche il sgranare il rosario, prenderlo in mano, è quella proprio la preghiera più gradita, perché dove c'è più sforzo c'è più amore. E quindi la mia esperienza con il rosario, appunto, può essere sintetizzata da queste due frasi.
Sì, grazie, veramente grazie, perché anche noi sacerdoti abbiamo bisogno della vostra testimonianza, perché anche noi siamo uomini, abbiamo bisogno anche noi degli esempi, per quanto siamo convinti che abbiamo scelto la vita religiosa. Adesso volevo ritornare un po' più all'aspetto più feriale. Quello della fraternità, no? Voi mi avete detto che vi siete incontrati con altre parrocchie, siete riusciti ad amalgamarvi o avete magari continuato a stare con il vostro gruppo? Com'è stata, ecco, come avete vissuto la dimensione della fraternità, della comunione? Chiedo a Pietro.
Ecco, allora, appunto, come ha detto bene lei, Padre Giuseppe, ci sono varie dimensioni comunitarie, quindi la dimensione più intima proprio che abbiamo noi con, per esempio, la nostra famiglia, e il fatto che la famiglia nel corso della nostra vita può cambiare, no? Può passare dalla famiglia in cui siamo nati alla famiglia che formeremo, o a una famiglia spirituale, una famiglia religiosa alla quale ci si può unire. E proprio grazie all'esperienza dei quattro sacerdoti che ci hanno guidato, quindi Don Giuseppe
che non ero io,
un altro Don Giuseppe,
io non sono andato alla giornata, poi io sono padre Giuseppe, essendo un religioso, essendo un frate francescano dell'Immacolata, normalmente ci chiamano padre, invece Don Giuseppe immagino che sia un sacerdote,
sì, è un sacerdote diocesano, della diocesi di Taranto, sì, okay. E Don Giuseppe, Don Michele, Don Cosimo e Don Giampiero, che prima mi sono dimenticato di citare, non per cattiveria ma perché proprio l'avevo dimenticato, non che sia meno importante gli altri, anzi sappiamo bene io e Michele quanto è stato importante. E quindi con il gruppo dei Servi della Sofferenza abbiamo proprio sperimentato, grazie alle catechesi tra di noi e poi anche ai momenti con gli altri ragazzi di cui parlava anche Michele prima, quindi il prendere il pullman per andare alla messa in un'altra parrocchia, non molto lontana ma comunque difficilmente raggiungibile a piedi, e quindi una messa che si è svolta anche con la presenza in un giorno particolare anche di un vescovo, insieme a ragazzi di altre diocesi, altre parrocchie, totalmente altre esperienze, anche se italiani comunque anche loro, quindi condividere questi momenti e sentire, perché si è sentita la forza del nostro legame spirituale con i nostri amici che conosciamo da una vita, sì, ma con i quali obiettivamente ci saremmo visti poco, perché comunque ci vediamo poche volte l'anno e quelle volte sono sempre intense, ma se uno guardasse solamente l'aspetto fisico direbbe, cioè l'aspetto fisico dell'amicizia intendo, direbbe sì, ma questi non sono miei cari amici, invece proprio dal rapporto, dalla forza del legame spirituale scaturisce tutto, quindi condividere sia i bei momenti e le gioie e anche le difficoltà, e soprattutto nelle difficoltà e nelle piccole sofferenze ci siamo resi conto che nel nostro piccolo abbiamo realizzato quello che è il carisma dei Servi della Sofferenza, che il nostro padre fondatore Pierino Galeone rinfresca sempre con la sua testimonianza, che è quello di servire proprio la sofferenza e offrire le piccole sofferenze quotidiane. Non dobbiamo pensare a delle grosse sofferenze, poi se arrivano appunto ci affideremo anche quelle, però le piccole sofferenze quotidiane è affidarsi alla volontà di Dio facendola giorno per giorno, quindi questo è quello che anche noi abbiamo cercato di fare nel nostro piccolo nel corso della nostra esperienza a Lisbona, e poi appunto anche le figure di riferimento, quindi i sacerdoti e i consacrati che ci hanno guidato, erano proprio come delle mamme e dei papà, perché con sempre nella dimensione comunitaria oppure anche prendendoci uno a uno, magari quando serviva, quando qualcuno era un po' giù per tanti motivi, ci confortavano, ci davano una parola di conforto, oppure dall'altro lato magari quando, soprattutto negli ultimi giorni, capitavano tanti momenti di stanchezza, e si faceva sentire proprio la loro presenza, perché ci spronavano. E poi mi riallaccio a quello che ha detto prima Michele riguardo la Madonna e riguardo Fatima, tutta quella bella riflessione, perché appunto siamo fieri di questa cosa, perché siamo andati alla GMG, oltre ad avere la maglia classica verde italiana della GMG Lisbona 2023, abbiamo anche avuto una nostra maglia personalizzata, se così si può dire, del nostro gruppo dei Servi della Sofferenza, che recitava questa frase, una frase che disse Padre Pio al nostro padre fondatore, che era un suo figlio spirituale, quando gli chiese un pensiero riguardo la Madonna, e lui gli disse che Maria guidi i tuoi passi verso il cielo. Penso che sia una delle frasi più sinteticamente proprio cariche ed esplosive che abbia mai sentito, perché è proprio questa, che è una frase che quasi ci siamo tatuati, nel senso che indossavamo quella maglietta molto spesso con questa frase stampata, ed è stata proprio Maria, come diceva prima anche padre Giuseppe, che ci ha guidati prendendoci e dicendoci alzatevi e partite in fretta. quindi anche l'esperienza e la presenza della Madonna è stata fondamentale in questi giorni.
Si naviga lenti, il progresso ci aspetti già. Via tutti quegli entusiasmi, nessuno che esulterà. L'arca si è arenata pure lei. Tempi bui un po' per tutti noi. La speranza non ci basta più, poveri uomini, poveri. Gesù, non ti somigliamo più. Gesù, la rabbia è colpevole. Terra in ginocchio sta, soli, più soli di sempre, il cuore non ce la fa, tanta vita d'amore e di poesia, un pane appena cotto e l'armonia, tutto intorno al fuoco adesso no. E lo stemperi gli animi. Gesù, hai smesso di crederci. Gesù, sei ancora con gli ultimi. Aiutaci fratello, un'altra volta puoi, che ormai questo fardello è insopportabile. Rispetto alla purezza, forse troppo giusto lui, finché l'odio intanto non cresceva, con la divinità fondava un'assurda gerarchia. Gesù, la natura ha i suoi limiti. Gesù, chi avvelena i tuoi pascoli.
Allora carissimi, dopo aver ascoltato la testimonianza della GMG 2023 a Lisbona di Pietro e Michele, vi ricordiamo che è possibile intervenire in diretta. Il numero da comporre è lo 031 646 000, lo ripetiamo ancora una volta, il numero per la diretta 031 646 000. È possibile inviare anche degli sms, il numero è 331 7914523, il numero per gli sms 331 7914523, e infine potete mandarci una vostra mail all'indirizzo diretta @radiomater.org. L'indirizzo dove mandare la vostra posta è diretta @radiomater.org.
Via tutti quegli entusiasmi, nessuno che esulterà. L'arca si è arenata pure lei. Tempi bui un po' per tutti noi. La speranza non ci basta più. poveri uomini, poveri. Gesù, non ti somigliamo più. Gesù, la rabbia è colpevole. Terra in ginocchio sta, soli, più soli di sempre, il cuore non ce la fa, tanta vita d'amore e di poesia, un pane appena cotto e l'armonia, tutti intorno al fuoco adesso no. E lo stemperi gli animi. Gesù, hai smesso di crederci. Gesù, sei ancora con gli ultimi. Aiutaci fratello, un'altra volta puoi, che ormai rispetto alla purezza, forse troppo giusto lui, finché l'odio intanto non cresceva, con la divinità fondava un'assurda gerarchia. Gesù, la natura ha i suoi limiti. Gesù, chi avvelena i tuoi pascoli.
Ecco, visto che non ci sono domande da parte dei radioascoltatori, continuo io chiedendo a entrambi, Pietro e Michele, dunque la CMG è stata uno spartiacque per tanti giovani, potete dire lo stesso voi? Cos'è cambiato per voi prima e dopo questa settimana?
Allora, per me personalmente, ovviamente, a parte la dimensione dell'adattamento fisico, che ovviamente è molto marginale rispetto a quella ben più importante spirituale, parlando del spiritualmente è stata, penso, una rinascita. Una rinascita perché grazie alle confessioni, alle messe a cui abbiamo assistito.
Quindi c'è stata anche un momento di riconciliazione.
Sì, ci sono stati dei momenti di riconciliazione. Noi come gruppo non abbiamo partecipato al momento di riconciliazione comune con tutti quanti, in cui però ci hanno raccontato che in un parco avevano allestito come fossero dei bagni pubblici, sì. Li sto sminuendo un po', però erano dei confessionali. Dei confessionali che erano disponibili a tutti quanti quelli che volessero, e c'era un confessionale più grande per il Papa, che avrebbe ricevuto qualcuno da confessare, e il Papa però non si è presentato lì. Il Papa è andato in un confessionale comune e ha confessato dei ragazzi. E a proposito poi di confessioni e appunto di tutta questa dimensione di preghiere e di messe, è stato molto importante perché abbiamo capito, almeno io personalmente, e penso che lo condivida anche Pietro, io ho compreso realmente l'importanza della fede e di una testimonianza che si può dare a questa età, essendo giovani. Perché attraverso basta semplicemente essere gioiosi, e non dico che sia facile perché Io faccio molta fatica in questo frangente, però sto cercando di migliorare e so che portando un sorriso, portando la vera felicità, quella che non passa, si riesca ad attirare anche altre anime e a portarle a Gesù e alla Madonna. E penso che questa sia stata la cosa più importante che ho imparato in questi 7 giorni.
Scusa se mi allontano ancora una volta un po' dall'argomento, ma sono veramente curioso di capire il mondo giovanile. E nell'ambiente, per esempio, scolastico, la scuola, dove immagino la maggior parte dei ragazzi non vanno nemmeno alla messa, è difficile testimoniare la fede? Cioè, ti trovi in difficoltà, vieni deriso? Ripeto, tu hai 16 anni, no? Puoi dirci qualcosa?
Allora, come mia esperienza personale, io non vengo deriso, anzi, alcune volte vengo preso molto in considerazione da questo punto
di vista.
Questo
è importante,
molto
diciamo,
importante,
se c'è qualche
sì,
giovane all'ascolto, non bisogna aver paura.
E una cosa che dico, che per esperienza posso testimoniare e che mi hanno detto molti sacerdoti ovviamente e anche molte persone consacrate, è che quando non ci si trova in situazioni in cui sono tutti dalla tua parte, ad esempio come a Lisbona oppure come al campo scuola, in cui sono tutti che pregano insieme, che abbiamo tutti lo stesso carisma, c'è bisogno veramente di tanta preghiera, perché senza la preghiera si viene risucchiati nelle cose del mondo e poi è veramente uno schiocco di dita. Satana ci mette veramente un attimo.
Bello che parli anche del demonio.
Sì.
Che molti giovani sottovalutano questo nemico che ci vuole portare lontano da Dio e dalla gioia.
Sì, appunto Satana ci mette veramente un attimo a distogliere l'attenzione e a togliere tutto quello che hai guadagnato.
È un grande ladro.
Sì, anche perché se ci pensiamo, Satana è molto più grande di noi come uomini. Però se noi chiediamo aiuto a Gesù, e come si chiede aiuto a Gesù? Attraverso la preghiera. Ecco perché la preghiera è molto importante, e Padre Giuseppe lo può testimoniare molto meglio di me. Quindi
comunque quello che dici vale anche per noi sacerdoti, vale per i religiosi, per le suore, per tutti. Cioè, se noi non preghiamo, se non abbiamo una solida vita di preghiera, ieri dicevo nell'omelia quello che diceva Madre Teresa, Santa Teresa di Calcutta, che lo diceva al Cardinale Comastri, se queste testuali parole, se non fai un po' di adorazione ogni giorno, non puoi reggere. Allora ripeto, queste sono le parole di Madre Teresa di Calcutta che disse all'allora vescovo Monsignor Comastri: se non fai un po' di adorazione eucaristica ogni giorno, cadi. Questo lo diceva a un vescovo, lo dice anche a noi sacerdoti, alle suore. Voi, diciamo, magari che vivete nel mondo non è strettamente necessario, potete pregare nelle vostre case, ma noi che viviamo in un convento, viviamo in una parrocchia, abbiamo il tabernacolo a 10 metri di distanza, se ci dimentichiamo di lui tutto il giorno, non andiamo a trovare, non abbiamo poi la forza per rimanere in piedi, dice Madre Teresa. Scusate questa parentesi.
No, anzi, è stato molto di molto aiuto, grazie.
Adesso la stessa domanda la faccio a Pietro.
Sì, allora, io parto col presupposto che dopo la GMG, nelle settimane seguenti, abbiamo sentito, se siete stati un po' attenti anche nei vari notiziari, anche di alcune notizie incredibili, storie che hanno veramente del soprannaturale, di successe appunto accadute alla GMG. Mi ricordo per esempio quello di una ragazza che è stata guarita. Questo è quello che appunto è traspariva dalle sue parole: è stata guarita, ed è stata guarita da un male che aveva agli occhi, quindi ha iniziato a vedere. Ma parlando di cose anche più terra terra rispetto a questi miracoli, nel mio piccolo mi sento di dire proprio in risposta alla domanda: sì, posso dire lo stesso, cioè anche per me è stato uno spartiacque, nel senso che sentivo che mi servisse un'esperienza forte che in qualche modo mi riallacciasse con tutte le forze al Signore, alla Madonna, e la GMG proprio calzava a pennello. Quindi sì, ci sono stati tanti momenti di sconforto, ma tanti momenti anche di grazia che hanno superato, come sempre la grazia sovrabbonda, e in cui si è sentito proprio anche un aiuto dall'alto e una presenza costante che ci guidava nel cammino non solo spirituale, anche letteralmente nelle lunghe camminate. E questo, però ci tengo a dire, questo grazie alla preghiera costante e instancabile, non solo nostra, per noi stessi e per gli altri, ma anche da parte del Papa e di tante persone, che spesso ci dimentichiamo, tante persone buone e magari sole che da casa ci hanno affiancati nella nostra esperienza a Lisbona, ed è come se fossero lì spiritualmente, e magari gli abbiamo anche regalato un momento di gioia. Quindi questo.
Grazie Pietro.
Ecco, allora abbiamo una chiamata, la passo subito, prego.
Pronto?
Sì, pronto. Da dove chiama?
Sì. Padre Giuseppe, sono Andrea da Lucca.
Ecco Andrea.
Ciao, Padre Giuseppe.
Ben ritrovato, ben risentito.
Bene. Interessante questo, diciamo, questa serata con questi ragazzi che saluto intanto.
Ciao, ringrazio
per la vostra appunto testimonianza. Sento proprio, diciamo, anche nelle vostre parole, diciamo, quell'entusiasmo che praticamente uno, ecco, si porta dietro anche per poter essere appunto testimone nelle proprie parrocchie, nei luoghi di lavoro, insomma nella vita praticamente quotidiana, ecco. E a tale proposito volevo così farvi così un paio appunto di domande, ecco, in base appunto all'esperienza. La prima appunto è questa, ecco, essendo rientrati appunto nelle vostre, diciamo, parrocchie, no? Nelle vostre comunità, eccetera, ecco, portandovi dietro, diciamo, questa bella esperienza, tutte queste grazie appunto ricevute, eccetera, ecco, riuscite nella parrocchia appunto a comunicarlo, a coinvolgere magari, ecco, che magari altri vedano in voi magari questa gioia che accennava prima un ragazzo di prima, e quindi qualcuno, ecco, riesca a porsi delle domande, come mai magari questi ragazzi sono così magari gioiosi, ecco, così magari hanno questo sorriso appunto, eccetera. Ecco, questa è la prima appunto domanda. E poi la seconda, se pensate, ho visto che insomma si parla almeno a livello di mass media di oltre 1,5 milioni di ragazzi, no? Almeno così mi è sembrato di avere appunto un attimino capito. E secondo voi il Papa mi sembra che abbia detto che l'importante è che tutto non rimanga un fuoco d'artificio, no? Cioè praticamente, ecco, la gioia del momento e poi tutto piano piano appunto si spenge. Ecco, secondo voi, essendo stato in contatto appunto anche con altri ragazzi lì, eccetera, eccetera, ecco, che impressione, ecco, avete avuto su questo aspetto appunto che dice anche Papa Francesco?
Sì, ecco, io mi permetto di rispondere alla prima domanda. Quindi, ecco, Io partirei per capire come personalmente sono arrivato poi nella mia parrocchia e negli altri ambienti, quindi anche l'università, eccetera. Partirei dal momento dei saluti, cioè io premetto, non sono uno che, come penso un po' tutti, ma io particolarmente, diciamo, soffro molto i saluti, ecco. E quindi quando ogni volta che con i miei amici, succede più volte all'anno, ci lasciamo per poi, con la promessa di rivederci mesi dopo, o per alcuni addirittura anche un anno dopo, è da lì che si parte con la forza e la carica spirituale, perché se non ci fosse il Signore, se non ci fosse la sua forza, io veramente penso che non, in tanti casi non reggerei così tanto tempo senza vederli, per tutto il bene che gli voglio. Ma è proprio questo bene che si adatta, che grazie all'elasticità appunto spirituale che ci è concessa, ci non per merito nostro, ma appunto per merito di qualcun altro un po' più grande di noi, è da lì che si parte con la testimonianza. Quindi noi, io parlo per me, ci siamo lasciati comunque con il cuore sereno e riempiti, proprio pieni dell'intensità spirituale e fisica lasciata da questi giorni. E come si parte da, se magari hai lasciato anche una situazione brutta in cui magari non eri più te stesso, in cui non riuscivi più a testimoniare il Vangelo e la parola di Dio, come fai per ripartire da zero? Secondo me si parte con una convinzione, che è quella con cui ci siamo lasciati, che è quella di dire: la GMG, tutte queste esperienze molto forti che ti ricaricano, che ti danno l'energia, che ti danno un'infusione di Spirito Santo veramente incredibile, non è un punto di arrivo. Nel senso che io non ho iniziato un percorso spirituale di magari anche mesi o anni per poi arrivare alla GMG. La GMG è uno strumento. Non dobbiamo pensare che sia... Non dobbiamo idolatrare nulla di quello che ci è stato lasciato da Dio. L'unico nostro Dio è veramente il Signore, per cui anche la GMG, queste esperienze sono molto belle e ci rimarranno per tutta la vita, ma sono un punto di partenza, non sono mai un punto di arrivo. Quindi sono anche una ricarica per il nostro futuro prossimo. Non dobbiamo pensare solamente a progetti a lungo termine, ma anche io cosa posso fare domani quando torno alla mia vita quotidiana. Questo è stato un aspetto che, anche a me, ti ringrazio infatti per la domanda, un aspetto che mi ha sempre comunque anche disturbato in certi momenti, perché sentivo che la gioia che avevo magari a stare quei 3-4 giorni a San Giovanni Rotondo poi non si manteneva tale. E quello che mi è stato detto da Don Giuseppe una volta, sempre non Padre Giuseppe ma l'altro, specifichiamo, è proprio: tu, invece di considerare solo San Giovanni Rotondo o questi eventi un'isola felice, tu prova a portare San Giovanni Rotondo con te per tutta la vita e in ogni ambiente in cui vai. Da lì poi si riparte. E da lì anche, non grazie all'abilità o all'intelletto tuo, riesci a testimoniare agli altri giovani e ai tuoi coetanei che magari sono lontanissimi dalla Chiesa o addirittura la criticano, o magari non per colpa loro non ne hanno neanche avuto la possibilità a casa di frequentare. Da lì qual è la testimonianza più grande? La gioia. Loro, tu puoi fare tutti i discorsi che vuoi, ma la vera testimonianza è il fare esperienza di Dio. Tu devi parlare di questa cosa e dire: veramente, se tu sentissi la gioia che ho in questo momento io nel parlarti di ciò, cambieresti vita in un attimo. E quindi è questo proprio che tira e che convince tutti, anche magari i più negligenti, a seguire quella strada, perché dice: cavolo, ma com'è che questa ragazza sono così gioiosi e sono così spensierati, cioè in tutto quello che fanno, anche nelle cose più brutte che succedono. Cioè, io ho mai provato veramente una gioia così grande, oppure ricerco solo le gioie del mondo, le gioie passeggere che dopo 5 secondi ti stancano? Quindi questo è l'interrogativo con cui lascerei questa domanda.
Io invece sono Michele.
Ciao Michele.
Vorrei rispondere alla seconda domanda che hai fatto, quella sul discorso della GMG come fosse un fuoco d'artificio, come fosse un'esperienza insieme a tutte le altre esperienze. Penso che il Papa abbia sintetizzato tutto quello che volesse dire ai giovani nell'ultima omelia che abbiamo ascoltato durante la messa della domenica mattina, in cui ha detto ha sintetizzato tre concetti molto importanti nella vita dei giovani. Il primo concetto è, e questi tre concetti possono essere sintetizzati in tre verbi: brillare, ascoltare e non temere. Brillare perché secondo me è ho sbagliato a dire secondo me, perché queste qua sono parole del Papa. Il Papa dice che i giovani dovrebbero riflettere come degli specchi, riflettere la luce di Gesù, ma non riflettersi negli specchi, ma riflettere come specchi, perché la luce folgorante della trasfigurazione di Gesù e della risurrezione di Gesù aiuta ad affrontare le oscurità della nostra vita, e le fatiche quotidiane sono come dei piccoli buchi nel telo grande della nostra vita, e questi piccoli buchi vengono tappezzati da Gesù. Gesù è come un sarto, mi verrebbe da dire, e attraverso l'amore di Gesù appunto si può illuminare, si può essere illuminati da Gesù, e a sua volta come degli specchi riflettere questa luce e illuminare gli altri, dare testimonianza, perché come ha detto Pietro la cosa più importante è dare testimonianza di Gesù, perché se noi ce lo teniamo per noi che senso ha? Abbiamo questa gioia, ma è una gioia egoistica se lo teniamo solamente per noi. Vuol dire che noi siamo degli egoisti, vuol dire che vogliamo tenere solamente le cose per noi stessi. E allora dobbiamo riflettere questa luce e brillare, come ha detto il Papa. La seconda parola invece è ascoltare, e ascoltare tutto quello che dice Gesù. E Gesù dov'è che dice? Dov'è che parla a tutti noi? Giovani, non giovani, indipendentemente dall'età, parla attraverso il Vangelo, quindi leggendo il Vangelo, andando a messa. E la terza parola, che è quella che personalmente mi ha colpito di più, è non temere. E non temere sono le ultime parole, è una cosa molto che ho scoperto durante, appunto, ascoltando quell'omelia. Non temere sono le ultime parole dette da Gesù mentre si trasfigurava. E vorrei leggere l'ultimo pezzo dell'omelia del Papa durante la messa nel viaggio apostolico a Lisbona, perché dice: a voi giovani che avete vissuto questa gioia, a voi che coltivate sogni grandi ma spesso offuscati dal timore di non vederli realizzati, a voi che a volte pensate di non farcela, a voi giovani tentati in questo tempo di scoraggiarvi, di giudicarvi forse inadeguati o di nascondere il dolore smascherando con un sorriso, a voi giovani che volete cambiare il mondo, ed è un bene che vogliate cambiare il mondo, e che volete lottare per la giustizia e la pace, a voi giovani che ci mettete impegno e fantasia nella vita ma vi sembra che non bastino, a voi giovani di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno come la terra della pioggia, a voi giovani che siete il presente e il futuro, sì, proprio a voi giovani, Gesù oggi dice: non temete, non abbiate paura. E questa secondo me è quello che si può sintetizzare dall'omelia del Papa, e ti ringrazio per questa domanda.
Ragazzi, vi ringrazio, ringrazio anche padre Giuseppe che è lì con voi, e vi auguro un buon cammino,
Grazie mille.
Altrettanto.
Altrettanto, grazie.
E un saluto.
Grazie Andrea.
Ciao Padre Giuseppe, saluta anche
Ciao,
Padre Michele.
Andrea, grazie.
Ciao.
Allora siamo davvero giunti al termine, abbiamo altre chiamate, purtroppo non riusciamo più a prenderle. Vi leggo solo un messaggio perché è arrivato prima ancora della chiamata, e dice così, è rivolto a voi due giovani, dice così, dovendo consigliare un vostro coetaneo barra amico, gli consigliereste questa esperienza perché? In una battuta, così.
Ok, rispondo in pochissimo.
Ecco, chi ci scrive è Luca della Toscana.
Ok, Luca, ti cambia. Fine. Cioè, non c'è altra storia. Se tu stai pensando già ai motivi per cui farlo o non farlo, ti stai già ponendo il dubbio. No. Cioè, Gesù non fa sconti. Non dice, se volete seguitemi. Dice, vieni e seguimi. Quindi, se tu ti butti e se fai buttare anche gli altri con te, li convinci, tranquillo che gli strumenti li troverai, perché lo spirito soffia sempre su chi ha buone intenzioni. Tu veramente svolti o la tua vita o anche una parte della tua vita che vuoi che sia cambiata, e anche quelle degli altri. Quindi questo, buttati.
Penso che abbia detto già tutto Pietro. Gesù appunto dice seguimi, vieni e seguimi, e te lo dice perché te lo dice perché vuole che tu sia felice, e è questa la vera ricerca dell'uomo. Perché l'uomo nasce, perché l'uomo vive? Per dare testimonianza a Gesù. E come si dà testimonianza a Gesù? Pregando e avendo la gioia nel cuore, che è una conseguenza del pregare. E con la gioia del cuore ti posso assicurare, e te lo assicuro da un ragazzo di 16 anni che non ha molta esperienza in queste cose, quindi te lo dico come l'ultimo tra gli ultimi, ti posso dire che con la gioia e con un sorriso si riesce a svoltare veramente le cose, prima a svoltare la propria vita e poi, se per grazia di Dio, se Dio lo vuole, a svoltare anche quella degli altri.